Wikiradio. Michela Ponzani racconta l'eccidio di Petransieri.
Il 21 novembre 1943 la piccola frazione di Roccaraso in provincia dell'Aquila, Pietransieri, fu teatro di una delle maggiori stragi naziste compiute durante l'occupazione tedesca sul suolo italiano. I tedeschi attuarono il massacro di 128 civili, tutti donne, bambini e anziani, apparentemente senza nessuna motivazione logica, senza nessun motivo razionale, ma in realtà attuando un piano operativo finalizzato a bonificare la linea Gustav, cioè quella fascia di territorio occupata dalle truppe tedesche dai cosiddetti bacilli della guerra partigiana. Furono 34 i bambini a cadere nella strage, molti, moltissimi sotto 10 anni, addirittura un bambino con un solo mese di vita. E la metodologia utilizzata dai tedeschi fu quella già ampiamente sperimentata nei paesi dell'Europa dell'Est, oppure in Grecia o sul fronte orientale. A compiere il massacro furono gli uomini della prima divisione paracadutisti della Kampfgruppe Schutz, che avevano già avuto una certa esperienza, si erano già fatti le ossa, potremmo dire, nel massacro di popolazioni civili ritenute conniventi con le formazioni partigiane che operavano sui territori occupati in Norvegia e in Olanda nel 1940 e poi successivamente in Grecia, nell'isola di Creta nel 1941 e ancora sul fronte orientale.
Signorina mia, ne passano 60 anni più, mi sono passato tanto, mi ricordo tanto, tutta quella gente che si è vista morire, a me mi hanno ammazzato la suocera, la suocera, una cognata, una nipote e tanti altri parenti pure.
Quella messa in atto a Pietransieri è una strage di civili, un massacro di una parte di popolazione che si ritiene possa costituire la base, l'humus in grado di garantire la sopravvivenza e la operatività delle formazioni partigiane sul territorio. E la dinamica stessa del massacro lo dimostra, perché dopo aver messo a ferro e fuoco il paese, aver dato fiamme alle case e aver proceduto alla requisizione del bestiame, i civili vengono radunati nel bosco di Limmari, adiacente la piccola cittadina di Pietransieri, e massacrati a colpi di mitraglia.
Quando è successo questo, mia madre aveva uno scialle addosso. Allora, come mia madre è caduta per terra, mia madre mi teneva in braccio. Come è caduta mia madre, sono caduto sotto a mia madre. Allora, questo scialle a me mi ha coperto. Il corpo di mia madre è venuto sopra me e mi ha coperto. Questo scialle l'ha mandata alla testa, non mi ricordo questo. E dopo un bel po' che hanno fatto tutto questo massacro, era mio fratello, stava vicino a mamma, perché mamma teneva me in braccio, mio fratello ce l'aveva l'altro, e mia sorella e l'altro fratello, stavamo tutti vicini. E allora mio fratello era vivo, quello che era nato prima di me, e mi chiamò e mi disse: Virginia, è morta mamma. E io ho alzato la testa, ho guardato, ho detto sì, perché mia madre era morta addosso a me, e mio fratello dopo ha abbassato la testa e ha sospirato pure lui.
Non si ricorda la mamma lì senza vita?
Niente, stava là e aspettava che veniva qualcuno. Queste...
Quindi la speranza che arrivasse qualcuno ad aiutarla?
Qualcuno, quello è tutto. Aspettavo se veniva qualcuno, se no, come erano morti quelli, quella era
la sorte sua.
La sorte mia. E io ho rimasto lì sotto a mia madre, ho rimasto là per un giorno e una notte.
I corpi vengono lasciati senza sepoltura per esplicito ordine del comando tedesco e rimarranno sepolti sotto la neve fino alla primavera del 1944, quando il fronte lungo la linea Gustav cadrà per la rotta, l'avanzata delle truppe alleate, e in quel momento le popolazioni civili sopravvissute ai massacri nazisti verranno investite da un'altra forma di brutalità e di violenza, quella degli stupri di massa compiuti dalle truppe marocchine e algerine aggregate al corpo di spedizione francese, i cosiddetti Goumier.
Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate voi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete?
Pace, pace.
Sì, pace, bella pace. Me l'avete rovinata per sempre questa figlia. Adesso è peggio che è morta. No, io non sono matta, non sono matta. Guardate, ecco, guardate, dite ancora che sono matta.
La maggior parte delle vittime del massacro di Pietransieri del 21 novembre 1943 furono proprio donne, che vengono considerate complici, conniventi con le formazioni partigiane operanti sul territorio proprio per l'utilizzo che le formazioni partigiane fanno delle donne. Le donne operano come staffette, porta ordini, garantiscono il collegamento in termini di trasporto di armi, di informazioni, garantiscono tutta quella serie di attività logistiche e informative politiche essenziali alla conduzione della guerra partigiana, e sono proprio le donne ad essere le dirette protagoniste di questo massacro. Nella memoria delle popolazioni civili, nella memoria di chi allora aveva pochissimi anni, era poco più di una bambina, e che riesce a scampare al massacro vivendo quei giorni terribili, resta molto forte il retaggio della violenza di guerra. Una delle testimonianze conservate nel fondo Rai La mia guerra si riferisce proprio al massacro di Pietransieri. Marisa, una donna che torna a scrivere del tempo di guerra, ricordando il periodo dell'infanzia nel 1990, quindi a ridosso di un'altra guerra, quella del Golfo, la prima guerra del Golfo in Iraq, ricorda quei terribili giorni e scrive: che cosa può ricordare della guerra la bambina che ero allora di 5 o 6 anni? Qualche cosa di indelebile, come una fotografia scattata e poi messa da parte. Sensazioni, odori, emozioni. Ecco per esempio un ragazzo con scarpe informi, tutto lacero nel vestire, che abbrustolisce una corteccia di formaggio al fuoco, improvvisato per il vicolo dove abitavo. E poi le corse al ricovero. Ci trascinavano in una stanzetta sotterranea presso una peschiera sotto il boschetto, tante sedioline e un odore acre di umido, edera e muschio. Fuori gli alberi erano tanti e tendevano a quel cielo malato le loro bellissime cime. Ma io ero piccola e più che altro ricordo di aver avuto un'enorme curiosità, niente altro di così forte. Il gioco terribile degli adulti mi sfiorò appena. Per quanto riguarda la fame, non penso di averne sofferto. Nei grandi caldai neri appesi alle catene dei neri camini si cucinavano le patate con i fagioli e il basilico e un pezzettino di lardo o ventresca, quando ce n'ero. Al compleanno mia madre, alla stufa a legna, cuoceva la pizza di farina gialla di Gran Turco con in mezzo i chicchi d'uva scuri, succosi. E poi tutto resta incomparabile di quel tempo. Senza ostentazione e senza retorica, la vita semplicemente aveva un'altra dimensione, difficile da rappresentare.
Liberazione, a vita e gioia e dolore.
I tedeschi venivano, io ero una che mi andava a nascondere sotto una sottoscala, avevo paura. E certe volte mi andavano a ritrovare, dicevo, ma dove se n'è andato? Avevo tanta di quella paura.
Siccome quando stavamo in paese loro volevano che dovevamo andare a pulire le patate, dovevamo andare a fare i cangelli, dicevamo noi con le frasche.
E dolce si fa sera, tagliata poco a poco, cianca piegata, fatica grura, farina sicura. Ultima mietitura, ultima arrugliuta, la campana chiano chiano. questo giorno che fanno.
Invece ci stava un polacco e un tedesco. Allora disse che non ci doveva mandare perché lo, dice, non è per voi questo lavoro. Dice, ci ha portato la lana a me e altre due ragazze. Fateci i guanti. Loro dicevano, li chiamano in tedesco.
La vita è gioia e dolore. Amen.
Sono arrivati i tedeschi e ci hanno cacciati di casa, che dovevamo andare a Sulmona. Se non che noi eravamo quattro sorelle e un fratello, però avevamo degli amici anziani. Invece di andare là, dice, non credo che non basta subito. Se ne siamo andati alla masseria del Barone. Avremmo preso un po' di farina, qualcosa giusto per portare.
Sono venuti i tedeschi a casa nostra, dei miei genitori, dicendo dovete sfollare, lasciare il paese. E dove andiamo? Dove volete lasciare il paese?
Si tratta di una strage di civili che ha una precisa logica militare, quella di contenere la presenza delle formazioni partigiane sul territorio, arginarle ed evitare che crescano, che si diffondano attraverso l'appoggio esplicito della popolazione civile e quindi di fare terra bruciata delle popolazioni che abitano i territori ove le formazioni partigiane operano. Si tratta di una strategia messa a punto nella primavera del 1944 dall'allora comandante in capo delle forze militari tedesche in Italia, il feldmaresciallo Albert Kesselring, secondo una precisa disposizione nota agli studiosi e agli storici come Merkblatt 69-1, cioè una direttiva secondo la quale le truppe naziste potevano essere incitate a compiere il maggior numero di massacri e a dare sfogo, libero sfogo, alla volontà di reprimere la popolazione civile sul territorio accusata di essere connivente con le formazioni partigiane, garantendo l'impunità per coloro che commettevano questi crimini. Tra l'altro si tratta quasi sempre di militari molto giovani, militari che hanno poco più che 20 anni, forse nemmeno talvolta, e che hanno già messo in atto nell'Europa dell'Est questa tecnica di repressione della guerra per bande. Molto semplicemente si tratta di una tecnica militare diciamo meno dispendiosa dal punto di vista dell'utilizzo delle truppe. Non conoscendo a fondo il territorio dove le formazioni partigiane italiane operano, non potendo contrapporsi alle formazioni partigiane che operano in una guerra di guerriglia clandestina alla macchia, si preferisce adottare una tecnica meno dispendiosa dal punto di vista militare in termini di uomini e di mezzi da utilizzare, e quindi si fa direttamente terra bruciata dell'habitat ove le formazioni partigiane operano, quindi delle popolazioni civili. È questa ad esempio la logica che sta dietro un'altra strage nazista ben nota alla memoria pubblica nazionale dell'Italia del dopoguerra, ossia al massacro di Marzabotto Montesole, ove i civili ad essere trucidati sono 777 secondo le ultime ricostruzioni storiche a nostra disposizione. Dunque, se andiamo, diciamo così, ad analizzare la memoria dei sopravvissuti a quei massacri, ritroviamo molto spesso l'idea che vi fosse una sorta di presenza demoniaca sul territorio, che i tedeschi avessero agito, almeno così sembrava, alle popolazioni civili che subivano i contraccolpi violenti di quella strategia, si fosse di fronte ad una sorta di presenza demoniaca. Molti ricordano nelle memorie, lo scrivono anche, la presenza del cattivo tedesco, del barbaro tedesco, della violenza teutonica, anche perché nel dopoguerra la memoria pubblica nazionale verrà costruita su questo mito del cattivo tedesco. In realtà la condotta delle truppe tedesche sul territorio italiano ha poco a che fare con categorie morali o con l'idea che i tedeschi avessero, diciamo così, una qualche connotazione demoniaca. Agivano secondo una precisa logica militare, che è quella di terrorizzare la popolazione civile attraverso le stragi, le rappresaglie, i massacri, le torture dei corpi sui prigionieri politici, l'affissione dei corpi degli uccisi sulla pubblica piazza e ovviamente, a corollario di tutto questo, gli stupri di massa contro donne italiane. Ci sono moltissime testimonianze di donne scampate ai massacri nazisti, alle rappresaglie, alle ritorsioni contro le popolazioni civili, che raccontano nelle loro memorie di aver subito violenze anche di gruppo da parte di tedeschi. Si vuole punire la popolazione civile che si ritiene essere connivente con le formazioni partigiane.
Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e tre piaghe nel cuore e nessun filo per poterle cucire e il coraggio per poterle cantare. Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e rubata la voce, mi hai schiaffeggiato sull'ultima guancia. Non mi restava null'altro da offrire. Mi hai dato gambe per un colpo di reni per il salto di fuori. Salto di fuori appeso nel vuoto, un colpo di grazia per non farmi altro male.
Nel mio libro Guerra alle donne io ho riportato una testimonianza di una donna che subisce una violenza sessuale da parte di 5 militari tedeschi a ridosso delle giornate che precedono la strage di Marzabotto Montesole, una strage che si consuma tra il 30 settembre e il 5 ottobre del 1944. Si tratta del racconto di una donna sfollata sulle colline di Marzabotto, appunto, rimasta da sola con i figli e con il marito deportato in Germania. La donna viene stuprata ripetutamente da militari tedeschi che, non contenti della violenza perpetrata e dell'abuso nei confronti di questa donna, tornano presso la sua casa la mattina successiva e la vanno a cercare. Questa donna li vede arrivare dalla finestra e, terrorizzata, scappa, si va a nascondere nel bosco. A questo punto la testimonianza assume un tono di particolare drammaticità, perché la donna racconta di essere stata convinta dal cognato e dal parroco a ritornare indietro e a sottomettersi ai militari che la aspettavano, perché questi militari avevano minacciato il cognato e il parroco di massacrare tutta la famiglia se non fossero andati a cercarla. E la sua testimonianza è particolarmente drammatica perché si sofferma proprio su questi aspetti, a significare il crollo di una civiltà, questi mariti, questi padri, questi uomini che si dimostrano impotenti di fronte alla violenza inflitta alle loro donne da parte di militari stranieri, che non riescono a difenderle, che pensano soltanto alla propria sopravvivenza e che addirittura le invitano a sottomettersi alla violenza, quasi come se lo stupro fosse ritenuto una violenza minore, un crimine minore, tanto che nel dopoguerra lo stupro non sarà contemplato tra i reati previsti e puniti dal processo di Norimberga. Dunque si tratta di un modo, quello dello stupro di guerra, che le truppe naziste usano per fiaccare, annichilire il nemico e per spezzare il legame che esiste tra le formazioni partigiane e le popolazioni civili. Si tratta di una forma esemplare di punizione, lo raccontano molto bene le donne che ad esempio ricordano di essere state deportate nei cosiddetti campi bordello costruiti lungo la linea gotica, donne quindi scampate ai massacri, che vengono rastrellate dalle truppe tedesche e portate in questi luoghi. Di giorno vengono utilizzate, secondo le loro testimonianze, per fare da mangiare o accudire i generali che si riposano dalla guerra, di notte vengono utilizzate come prostitute. Si tratta di testimonianze particolarmente drammatiche che saranno rese in sede processuale. Queste donne verranno chiamate dinanzi al Tribunale Militare di Bologna a raccontare questi fatti. Quindi io ho deciso di scrivere questo libro e di riflettere sulla memoria delle donne che avevano vissuto traumi di guerra nel secondo conflitto mondiale, perché volevo tornare a ragionare sulla memoria taciuta, sulla memoria rimossa dei crimini di guerra nazisti che ancora ad oggi vengono ricordati soltanto in occasione di date simboliche, di cerimonie pubbliche, di grandi manifestazioni istituzionali, lasciando molto spesso la memoria di quei tragici fatti solamente alle associazioni dei parenti delle vittime o alla dimensione locale. Per moltissimi anni l'Italia del dopoguerra ha rimosso questi crimini, aveva la necessità di farlo, perché l'Italia del secondo dopoguerra, l'Italia del 45, è un paese che vuole dimenticare, vuole ricostruire la propria memoria nazionale sulla rimozione e sulla pacificazione tra vincitori e vinti. Dunque ricordare i massacri, ricordare le stragi, ricordare i crimini di guerra commessi dai nazisti sul territorio italiano avrebbe significato mettere in crisi l'immagine della futura Germania democratica, l'immagine di un paese che oramai era alleato dell'Italia nell'alleanza atlantica della NATO, e dunque questo spiega anche per quale motivo in Italia i conti con quel passato non sono stati fatti o sono stati fatti soltanto in determinati contesti, attraverso l'esplosione della collera, della violenza del popolo che attraverso il linciaggio, attraverso la rasatura dei capelli delle cosiddette collaborazionisti o delle amanti del nemico, come vengono definite le donne che hanno avuto delle relazioni con militari tedeschi, tende a ricostruire la sua verginità e a fare i conti con un passato scomodo, un passato in cui l'Italia ha le sue responsabilità.
L'arte ha nel suo mistero le diverse.
Ma voi la guerra ce l'avete messa?
La guerra.
La guerra, caro signore, è un'esperienza insostituibile, senza la quale un uomo non può dirsi uomo.
Preferisco castrarmi, allora.
Questi sono i sentimenti vostri. E noi dobbiamo sprecare dei soldati preziosi oggi sul fronte italiano.
Ma non è vero, eravate battuti in partenza.
Ah, non si faccia illusioni. Intanto si metta ben chiaro qui. Lei e i suoi connazionali, che quanto si sbaglia bisogna pagare, pagare, pagare! E pagheranno anche i vostri figli, amare lacrime!
Ma che c'entrano i figli? Spiegami, che c'entrano
non
i figli? Ne abbiamo incontrato uno
non
che l'avete fatto impazzire, ma a me non me fate impazzire!
Tenente, una donna!
Queste responsabilità pesano molto sulla coscienza del paese, perché l'Italia, prima ancora che essere vittima della Germania nazionalsocialista, è stata sua alleata a partire dal 10 giugno del 1940 in una guerra d'aggressione di stampo terroristico, esattamente uguale a quella condotta dai tedeschi sul territorio italiano tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45. È chiaro che le popolazioni civili non siano in grado di affrontare questo tipo di discorso, avrebbero dovuto essere le istituzioni dell'Italia repubblicana a affrontare il nodo dei conti col passato. Questo ovviamente in un quadro di alleanze bipolari come quello della Guerra Fredda è assolutamente impossibile. Pesa la ragione di Stato ovviamente sulla mancata punizione dei criminali di guerra italiani.
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò.
Dunque, perché tornare a parlare di stragi, a ricordare i crimini di guerra? Perché questo, io credo, sia un paese che sconta ad oggi un grandissimo deficit di memoria, è un paese che ha difficoltà a fare i conti ancora con il proprio passato, che ha una memoria distorta e mal elaborata di quello che è avvenuto in quel periodo, e lo dimostra non solo l'oblio che è caduto sulla questione dei crimini di guerra, delle stragi naziste come la strage di Pietransei, ma anche riguardo la frequente messa in discussione dei valori che hanno animato la resistenza, della contestazione storica e morale della legittimità della guerra partigiana. È un paese che nel 1996, quando si apre il processo contro uno degli ultimi responsabili della strage delle fosse ardeatine, Erich Priebke è in grado di aprire un contenzioso sulla memoria che riguarda i partigiani autori dell'azione di Via Rasella, anziché interrogarsi sulle responsabilità di questo soldato senza onore, come lo definì Peter Tonkins in una delle interviste rese pubbliche in quel periodo. Un paese quindi che ha un grosso deficit di memoria pubblica, un cortocircuito della memoria e che invece dal passato potrebbe davvero trovare una traccia per illuminare il suo presente, perché dal ricordo della guerra partigiana e di quei giovani saliti in montagna forse si potrebbe ritrovare un modo per sconfiggere l'apatia e il disimpegno politico che segna ad oggi i nostri tempi.
Dopo pochi giorni passò un tedesco. Dice: sfollare, sennò caput, caput. Gli uomini se li sono portati, i nostri genitori, uomini che potevano lavorare, se li sono portati a fare le trincee, a noi ci hanno portato a Roccaraso a piedi. Siamo arrivati a Roccaraso, abbiamo pernottato là, bambini e donne. La mattina viene un camion, andare sul Mona, un camion con i teloni, con le buchette di plastica.
Nel 1967 il presidente della Repubblica Saragat conferì alla cittadina di Pietransieri la medaglia d'oro al valor militare, proprio per ricordare quei terribili giorni e la guerra terroristica di tipo preventivo messa in atto sul territorio italiano da parte delle truppe occupanti tedesche, come avvertimento e monito alla popolazione civile circa le possibili conseguenze che avrebbe potuto avere un appoggio, sia pure indiretto, dei civili alle formazioni partigiane. Dunque, una medaglia conferita alla città martire per ricordare agli italiani, alle generazioni future, quella che è stata la terribile stagione della violenza nazista sul territorio italiano.
Il 21 novembre 1943, a Pietransieri, frazione del comune di Roccaraso in Abruzzo, i soldati tedeschi trucidarono 128 persone inermi. Michela Ponzani l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.